Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa Eucaristia consideriamo ancora nella fede un grande mistero così profondo e incomprensibile alla nostra mente dell'incarnazione di Dio che si prolunga nell'Eucaristia. Chiediamo che si rinnovi in noi la fede e l'adorazione. E confessiamo anzitutto il nostro bisogno del perdono.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 5, versetto 11 fino al versetto 2 del 6 capitolo. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi, mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Yedutum e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cimbali, arpe e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore, il suono delle trombe, dei cimbali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, allora il Tempio del Signore, si riempì di una nube e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura, ti ho costruito una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno». Parola di Dio.
Ecco il brano culminante di questi capitoli centrali, tutta l'opera del cronista, che poi si prolunga, questo evento culminante, nella preghiera successiva di Salomone, che esprime il mistero, come già accennavo all'inizio della messa, che noi possiamo vedere alla luce del mistero dell'incarnazione.
Una cosa forse non centrale, però ieri mi aveva colpito, oltre al fatto che nell'arca non c'era nulla se non le due tavole, mi aveva colpito il versetto 4, dove diceva: quando furono giunti tutti gli anziani di Israele. E anche oggi mi sembra che lo richiami, perché erano tutti i sacerdoti presenti e suonavano, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare questa grande festa, questo corteo festoso, tutti sono all'unisono. Viene in mente anche Neemia, che più volte ripete come un solo uomo, ecco, anche nel capitolo 8, ma anche in altri punti, e quindi questa festa grandissima finale. Mi è venuto in mente il Salmo 150, dove c'è questa grande lode al Signore, questa grande festa, tamburelli, danze, le corde, i flauti, e dice: lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Ecco, mi sembra davvero il culmine, la festa finale di tutto. Qui dice tutti i sacerdoti, tutto il popolo, ma la conclusione deve essere: ogni vivente dia lode al Signore, ecco come nel Salmo 150.
E continuando questo pensiero che è stato detto adesso, il versetto 13 inizia con E avvenne, ecco, che quando i suonatori e i cantori fecero dire all'unisono, appunto, allora, ecco, non c'è allora? Ah, invece a me ha colpito, c'è, no, la Sara dice che non c'è, no, non so, no, il versetto 13 inizia con avvenne, e allora, ecco, mi sembrava che si legasse proprio bene, allora, solo allora, il tempo.
Ve habbait, questo e vuol dire allora, no?
Ma non so, no. In italiano, no, vabbè.
No, si vuol dire questo, non voglio precisare, cioè c'è una, è il modo per esprimere la protasi e l'apostasi in ebraico, è uno dei modi, non è necessario che ci sia il se, eccetera, quando, eccetera, eccetera, poi c'è l'apodosi che comincia effettivamente lì, no? Questo si vuol dire.
Dillo dopo, io l'ho letto in italiano.
Va bene, no, ma è esatto.
Mi è colpito questo passaggio. E avvenne che quando appunto iniziarono i canti, i suoni, e all'unisono, ecco, cantarono tutti, allora, ecco, il tempio si riempì della nube, cioè appunto della gloria di Dio. Ecco, solo allora mi sembrava così, ecco, che Dio prendesse possesso della sua casa, ecco, e la lode, ecco, che il luogo privilegiato di Dio, appunto, è la lode, è l'assemblea che canta all'unisono, e mi sembrava che si potesse appunto fare una piccola applicazione, ecco, alle nostre assemblee, ecco, e il canto e la lode all'unisono che fa sì che il Signore sia in mezzo a noi. Ecco. E l'altra cosa, fa impressione che questa nube è oscura, non so se nell'originale c'è, comunque la vecchia c'è, non lo metteva, invece la nuova, la nube è oscura, e Salomone dice tu hai voluto abitare in una nube oscura.
Oscura non c'è, però a Rafael forse vorrà dire così.
Sì. Ecco, quindi mi sembrava
nube, la nube.
È comunque una nube che richiama tutto il cammino del deserto e poi la partenza, ecco, e questa nube certo è la presenza di Dio, è la sua gloria, però è anche appunto, mi pare che indichi anche l'insolubilità della presenza di Dio. Questa mattina abbiamo cantato veramente, tu sei un Dio nascosto, stamattina è misterioso in italiano, ma l'originale veramente tu sei un Dio nascosto.
Che ti nasconde, dice il testo.
Che ti nascondi.
Nascondi. Vabbè.
Che ti nascondi. Però dice Dio giusto e salvatore. Ecco, la nube è la presenza privilegiata dell'amore di Dio e della presenza. Poi non so se si può collegare, questi sacerdoti non riescono a stare nel tempio perché devono uscire, adesso non so se ha fatto un salto, ma invece gli apostoli nella trasfigurazione stanno dentro la nube, forse nella nuova economia possiamo anche stare dentro perché la gloria di Dio sul volto di Cristo, insomma.
Ma io ero arrivata alle stesse conclusioni, però forse per un'altra strada, cioè mi aveva colpito, anche confrontando col greco, e poi c'è anche una nota della Bibbia di Gerusalemme che però non è chiara, perché dalla traduzione non appare, cioè che diciamo lo scioglimento di tutta questa, l'apodosi diciamo, sarebbe solo al versetto 1 del capitolo 6. Allora Salomone disse, la nota della Bibbia di Gerusalemme dice, il racconto è interrotto da una lunga parentesi che sarebbe tutta questa, avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce e il tempio si riempì di una nube della gloria del Signore e i sacerdoti non riuscivano a rimanermi per il loro servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore aveva riempito il Tempio di Dio, allora Salomone disse. E mi aveva colpito...
È possibile.
Mi aveva colpito che fosse tutto in sospeso, allora il punto culminante non era neanche il fatto che il Tempio si era riempito di una nube, ma questa frase di Salomone, che a me, io cercavo di capirla, cosa vuol dire? Il Signore ha deciso di abitare nell'oscurità o nella nube oscura, e io ti ho costruito una casa sublime, oppure, ma io ti ho costruito una casa sublime, forse, nel senso che, o in continuità, siccome il Signore ha deciso di venire abitare in questa nube che è quella del Sinai, in cui era sceso solo una volta, invece il Signore ha deciso di abitare, allora io ti ho costruito una casa sublime, oppure il Signore ha deciso di abitare nell'oscurità, cioè un Dio che si nasconde, ma io ti ho costruito una casa sublime. O un po' in contrasto, o proprio perché tu hai deciso di abitare.
La 70 come traduce lì, è interessante, so. Eh? No, il Signore ha deciso.
Dice, allora Salomone disse, il Signore ha detto di abitare nella caligine, nella gnofos, nella nube oscura, e io ti ho costruito una casa al tuo nome santo.
C'era la sala che doveva finire.
E ho preparato per abitare nel... perché tu abiti in eterno.
Sì.
Allora, forse si spiega anche più avanti quando Salomone dice, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra, se i cieli dei cieli non possono contenerti, siano i tuoi occhi aperti verso questa casa. In ogni caso, Dio vuole abitare con gli uomini. Però non sarà certo questa casa che lo contiene, piuttosto i suoi occhi saranno sempre su questa casa. È comunque una tensione tra le due cose, tra i cieli che non lo possono contenere e questa casa sulla terra, perché lui lo vuole.
Qui traduce, qui interpreta, ci sono diverse interpretazioni di questa frase, si potrebbe tradurre, è la proposta principale, era per aggiungere, perché il testo di per sé c'è la radice di disse, di Signore disse, ma disse in ebraico in molti testi vuol dire comandò, e anche in arabo, amr in arabo è il comando, no? Stessa radice, cioè non è strano queste lingue semitiche, disse, allora qui sarebbe, è il Signore, l'accento è sul Signore, è il Signore che comandò a Mosè di fare la tenda di Scon quando apparve a Mosè nella nube. È il Signore che ha detto questo e io da parte mia ho fatto. Sarebbe la giustificazione. È il Signore che ha detto che voleva abitare, perché è una cosa molto difficile da capire, che il Signore possa abitare in una casa. Difatti nella preghiera, come ricordava Sara più volte, dice, lo sappiamo che tu non abiti qui, c'è il tuo nome, abita in cielo Dio. Salomone è consapevole che non si può racchiudere Dio in una casa, eppure è lui che ha detto così. Insomma, io, ci potrebbe essere qui l'espressione dello stupore giustificato dal fatto che Dio ha comandato questo. Com'è? È Dio stesso che ha comandato questo, è lui che ha comandato e io ho fatto.
No, questi termini quindi...
Scusate, non voglio esagerare, ma il riferimento è a Esodo 24, dove c'è 24:8, quello è il versetto. 24:8 o 5, se lo leggo male, forse 5 allora. Fate per me un tempio e io abiterò, Vesachanti, la stessa radice di Scol, in mezzo a loro. Questo è il comando di Dio in Esodo 24 e Mosè sembra richiamare quel testo lì. Scusa, Maria.
No, ma dico una cosa piccola. Dico che questi termini delle la nube oscura, la caligine, appunto, sono tutti termini che ricorrono nel Salmo 17-18, dove anche lì c'è un'apparizione divina, che è molto misterioso, perché ci sono i fulmini, ci sono le immagini da una parte del Sinai e da una parte di questo che avviene nel santuario. Sono sempre collegate evidentemente queste due immagini.
Per continuare il discorso di prima, cioè che Dio non può abitare in questo tempio, il versetto del capitolo 6, il versetto 10 finisce: come aveva pronunziato il Signore, io ho costruito il tempio al nome del Dio di Israele, al nome. Poi qua nel versetto 20 dice: siano i tuoi occhi aperti verso questa casa giorno e notte, verso il luogo dove hai promesso di porre il tuo nome. Quindi questo tempio è fatto al nome del Signore, quindi il suo nome viene qui. Allora pensavo appunto che questo nome poi era Gesù, insomma, e quindi mi sembrava molto bello, tutto richiama la nube del Sinai, quindi è costruito anche tutto. Io ho riletto Cronache, il primo libro, 25 e 24, dove c'è tutta la storia e la descrizione dei Leviti e dei sacerdoti, che sono un numero infinito, cioè questi gruppi qui che cantano tutti all'unisono, è un miracolo del Signore, quindi non si può, insomma, descrivere in modo più bello e grandioso questo avvenimento della presa di possesso dell'apparizione del Signore, del suo nome.
A me pare che queste affermazioni o rivelazioni straordinarie sulla natura di Dio, che Egli è buono, che è il suo amore per sempre, che Egli abita nella caligine, ma abita anche in un luogo, e lì lo si può incontrare. Ecco, queste affermazioni straordinarie della fede di Israele, che sono ad opera di uomini, perché vengono proclamate, sono confermate a pieno dalla manifestazione gloriosa di Dio che entra a pieno titolo nel tempio, nella nube inattingibile.
Mi colpiva molto la successione dei fatti, cioè Salomone nei giorni scorsi abbiamo visto tutti quei verbi che sembrava proprio come se il tempio l'avesse fatto lui, che avesse le idee chiare, aveva costruito, aveva messo. Poi dopo prepara i sacrifici per consacrare il tempio, pone l'arca. A questo punto oggi noi vediamo che la nube invece gliel'ho messo io, naturalmente, pare a me, è mossa dalla lode di questi cantori, e Salomone guarda stupito. Allora Salomone disse, ma colpito insomma moltissimo il ruolo di questo canto, di questa preghiera, che è il segno della, forse molto influenzata dal riferimento all'incarnazione all'inizio della messa, che cos'è che ha smosso il Dio del cielo a scendere se non la preghiera e la lode, e l'invocazione dell'umanità nei secoli, questa preghiera che fa smuovere la nube. E Salomone, che a quel punto sembra capire tutto, allora Salomone dice: ma tu guarda, il Signore ha scelto di scendere.
Sì, sembra, avete già sottolineato, sembra, questi sono i versetti tipici del cronista, non li abbiamo, e questo è ancora significativo. I versetti 11, 12, 13 non ci sono nel racconto parallelo dei re, del libro dei re, e questo mostra anche ciò che il cronista vuol dire. È la descrizione di un evento, sicuramente, lo avete detto, e dietro questo evento c'è tutto il mistero di Dio, come dice anche Stefano, anche fin dall'inizio Giovanni Battista, un po' tutti, insomma, il mistero di Dio, che è un Dio per natura sua nascosto e nello stesso tempo salvatore, che non si potrà mai comprendere nessuna non è che l'incarnazione, cioè la proclamazione dell'incarnazione, chiarisca il senso, cioè che diventa chiaro, no, anzi, è ancora più incomprensibile come sia possibile che Dio viva un'esistenza umana, più incomprensibile, no? Il Dio di cui qui si manifesta è il Dio misterioso per definizione. Non possiamo includerlo in un concetto, chiarirlo filosoficamente. Quindi mi sembra che questo testo voglia affermare, ma anche quello, tutta la scrittura, la verità di questa presenza. Per quanto possa alla mente umana sembrare, diciamo, così non spiegabile o improponibile, i testi sottolineano la verità di questa presenza. Nella tradizione ebraica c'è una discussione voluta, ci sono due linee, tutte e due importanti, una contro l'altra, proprio sul tema fondamentale della discesa, della Shekhinah. È disceso davvero? Si può dire che Dio veramente, oppure si deve intendere in un altro modo? E tutta la linea più mistica sottolinea la verità della discesa di Dio. Rabbi Akiva e tutta la sua linea, però questo rende ancora più misterioso il Dio vivente, no? Sembra che anche qui però l'autore forse vuole sottolineare dentro questo mistero che tutte le volte che c'è questa lode, diciamo con i cuori uniti, perché chiaramente qui l'accento è sul fatto che è un'unica voce. E un'unica voce eloda l'amore di Dio eterno. Quando c'è questo, Dio scende sempre. Dio è sempre, scende, Dio si fa presente misteriosamente. Come si fa a far scendere Dio nella vita degli uomini? Questo mi sembra che voglia dire anche l'autore. Non descrive solo un fatto avvenuto, che è fondamentale, descrive anche un fatto che si rinnova,